Giant Steps.
Frammenti di storie del jazz.
Thank you.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale, benvenuti.
Buonasera a tutti.
Buonasera, questa è la
nostra 45esima puntata.
45esima puntata
ed è anche l'ultima della stagione. E infatti siamo un po' tristi.
Sì, c'è un po' di malinconia
nell'aria.
C'è un po'
di malinconia. Però vogliamo smorzare questa malinconia con tutta la festosità della musica di cui parleremo stasera.
Sì, esatto, abbiamo deciso di concludere in bellezza. Siamo in diretta, intanto come al solito annunciamo, facciamo i convenevoli. Io sono Sebastian.
Io sono Marta.
In diretta dai nostri studi in Festa del Perdono. E appunto vogliamo scacciare la tristezza di quest'ultima puntata, di questa chiusura di stagione, parlando di un artista che sia io che Marta amiamo tantissimo, ma penso che tutti lo amino. Non so come si possa.
È un regalo che facciamo a noi stessi.
Esatto, un grande, un gigante della musica jazz, contrabbassista, compositore, band leader, Chas Mingus, ovviamente, di cui abbiamo appena ascoltato Wednesday Night Prayer Meeting, contenuto nell'album Blues and Roots del 1959, e appunto, come diceva Marta, è un brano perfettamente esemplare dello stile di Mingus, così focoso, esaltato, estatico, che rievoca già come vuole il titolo, appunto una funzione religiosa da chiesa battista afroamericana, quindi con scambi, botte e risposta e vere e proprie crisi mistiche. E Chas Mingus è stato un outsider, potremmo dire, della storia del jazz, ma con la sua musica riesce a fare da ponte un po' tra tutti gli stili, dal primo Duke Ellington fino all'avanguardia free, che raggiunge appunto recuperando le radici del jazz primordiale da New Orleans e prima ancora i blues e i gospel. Ma diciamo qualcosa su di lui.
Chi era? Il piccolo Charles, che poi diventa un gigante Charles, un gigantesco. Tantissimissimo anche proprio come stazza.
Non quanto Cannon Ball Adderley.
No, forse di più di Cannon Ball
Adderley. Secondo me sì, più di Cannon Ball Adderley. Salutiamo Cannon Ball Adderley.
Ciao Cannonball. Il piccolo Charles nasce nel 1922 ed è un nero ma con ascendenze cinesi, cosa che peraltro io non avevo mai notato sul suo volto.
No, non si nota tantissimo.
E quindi diciamo portatore di una diversità etnica che sarà da sempre molto sentita e tematizzata nella sua musica.
Sì, non solo nero ma appunto anche diverso anche dagli altri afroamericani, quindi sempre se la sentirà molto.
E cresce ascoltando appunto musica da chiesa, che era l'unica ammessa in casa dalla madre, che faceva la disc jockey ed era una donna molto severa a quanto pare, e qualche disco swing. Diciamo si affaccia alla musica studiando il trombone e poi il violoncello e poi passando al contrabbasso, anche perché diciamo sfondare come violoncellista classico essendo nero in quegli anni non era una cosa molto probabile, e diventa presto un virtuoso dello strumento con una tecnica veramente pazzesca e delle abilità sul contrabbasso invidiate da tutti quanti nella storia, e si fa le ossa nelle orchestre, tra cui quella di Louis Armstrong e dello stesso Duke, che diventa il suo idolo primo e massimo maestro ispiratore anche nel corso della carriera, e ci suonerà anche insieme.
Anche se poi un rapporto sempre difficile, vabbè, parleremo più tardi del caratteraccio di Chas Mingus, ma è stato uno dei pochi che è riuscito a farsi cacciare dall'orchestra di Duke Ellington. Duke Ellington era abbastanza un bonaccione, per cui deve averlo fatto arrabbiare veramente molto.
Esatto, ma di questi aspetti parleremo più avanti nel corso della puntata. Arriva a New York quando, diciamo, il bebop sta iniziando un po' a scricchiolare, inizia ad avviarsi verso il tramonto nei primi anni 50, e lì incontra Max Roach, con cui fonda anche un'etichetta discografica, la Debut, che avrà breve esistenza.
Debutto.
Breve esistenza, ma riuscirà tra le altre cose a registrare il celebre concerto alla Massey Hall, uno degli ultimi, o forse l'ultimo, con Dizzy e Parker insieme.
E anche Bud Powell al piano.
E tutti loro.
Il suo successo commerciale, in realtà, commerciale per modo di dire, per quello che si può parlare, però diciamo diventa affermato soprattutto nel 59, quando registra, oltre a Blues and Roots che abbiamo sentito in apertura, anche Mingus at Home,
che tutti avrete sentito nominare,
oppure ascoltatelo perché è il suo disco senza dubbio più celebre, il più maturo, il più perfetto, insomma è l'opera classica di Chas Mingus, ed è anche l'inizio del periodo più prolifico della sua carriera, fino al 64 circa, quindi pochi anni ma molto densi. E abbiamo citato New Orleans e questo recupero del proto jazz da parte di Mingus. Allora ci ascoltiamo da Mingus at Home del 1959, un omaggio a uno dei principi della città del Delta, l'esuberante Jelly Roll Morton. Thank you. E prima di registrare questo disco veramente bellissimo, Chas Mingus in realtà negli anni 50 aveva sperimentato un po' in varie direzioni con una formazione variabile, di solito fatta di musicisti giovani con cui amava circondarsi.
Una formazione sereno variabile,
una sorta di collettivo un po' come i Jazz Messengers di Art Blakey, ma molto più improntato all'esplorazione. E infatti si chiamava Jazz Workshop, poi cambia nome, diventa Jazz Composers Workshop, una roba del genere nel corso degli anni. E con questo gruppo di musicisti arriva a toccare anche Third Stream, Cool Jazz, un po' di cose varie, e anticipa anche certe cose di free jazz, come abbiamo detto all'inizio, almeno con 4 anni d'anticipo, perché se ascoltate per esempio Percussion Discussion, che è un pezzo contenuto in un live al Caffè Bohemia del 1955 con Max Roach, di fatto è appunto un'improvvisazione libera e collettiva. E in realtà però, a parte questi pochi accenni, Con il workshop Mingus lavorava soprattutto su partiture e arrangiamenti scritti. Diciamo, in questa prima fase si dedicava molto alla composizione, all'arrangiamento, poi attraverso un periodo in cui al contrario cerca di recuperare la dimensione più libera dell'improvvisazione collettiva e raggiunge una sorta di equilibrio, ispirandosi anche al metodo di lavoro di Duke Ellington, come appunto rendendo gli arrangiamenti e le composizioni sui singoli musicisti con cui doveva lavorare. E uno dei dischi più maturi in questa direzione è Pithecanthropus Erectus del 1957. Ascoltate anche questo disco, che è particolare perché è una sorta di concept album sull'evoluzione dell'uomo e è molto bello per appunto come è costruito, come una suite.
Ma suonare con Mingus non doveva essere semplice, lo abbiamo anticipato, perché soffriva di disturbi della psiche, insomma era schizofrenico.
Disturbi della psiche.
Sì, era patologicamente bipolare, sosteneva di avere più personalità, e infatti lui diceva, io in realtà sono tre.
Quindi neanche due.
Neanche due, ma sono tre. Ed era addirittura soprannominato The Angry Man of Jazz, e non Hungry, anche se poteva sembrare, ma l'uomo arrabbiato del jazz, perché aveva un modo di relazionarsi con gli altri musicisti assolutamente da disadattato,
sì, sì.
Super irascibile, e diciamo che la sua carriera è anche costellata di parecchie scazzottate, di verbi, e celebre anche quello con Max Roach, con lo stesso Max Roach nella session di registrazione con Duke Ellington in trio per registrare Money Jungle, un album bellissimo, per cui Mingus dice: io sono qui solo per fare un favore personale a Duke, perché sennò spaccherei la faccia a Max Roach.
Che poi erano amici,
esatto, quindi è questo l'aspetto affascinante. E non si faceva troppi problemi a interrompere set live se qualcosa non andava bene,
sgridava gli altri,
cosa che aveva fatto anche con Charlie Parker e Bud Powell, entrambi diciamo abbastanza storti tra l'altro quella sera.
Sì, si ricorda di questo concerto in cui Mingus, abbiamo detto, che arriva a New York e comincia a suonare con i musicisti bebop quando ormai l'epoca è tramontata. Bud Powell è già uscito dal suo ciclo di riabilitazione elettroshock, per cui non ci sta più con la testa. Charlie Parker è più drogato che altro, e durante questo live si racconta che Mingus a un certo punto prende il microfono e si dissocia, dice al pubblico: io non c'entro niente con queste persone, questo qui non è jazz, perché tra le altre cose Mingus era anche molto rigoroso sulle performance.
Esatto, da questo punto di vista in realtà penso che fosse uno dei pochi jazzisti che odiava drogarsi.
C'è un po' come Dizzy,
andava ai concerti altrui, registrava gli altri mentre erano assolutamente fatti di qualsiasi sostanza, e il giorno dopo andava e diceva: guarda tu come hai suonato ieri sera da schifo, perché eri strafatto. Quindi anche un po' questo carattere particolare. Ma la rabbia di Mingus, questo carattere forte, diciamo che trova una specie di canale di sfogo anche nella lotta per l'emancipazione e per i diritti civili. E noi, proprio intorno a questo argomento, ci sentiamo il suo brano più arrabbiato e anche abbastanza politico, che si chiama Haitian Fight Song, che viene inciso per la prima volta nel live al Bohemia del 55, ma viene reinterpretato con un nuovo titolo, Second BS, in Mingus, 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 Mingus.
O forse 5 volte.
Mingus per 5, ne ho mancato uno, no, del 1963, Second BS. Thank you.
E su Haitian Fight Song Chas Mingus dice, a proposito del suo assolo, dice: il mio assolo è quello iniziale, immagino, è un assolo particolarmente concentrato e non lo posso suonare, non riesco a suonarlo in maniera giusta, a meno che io non pensi al pregiudizio e alla persecuzione, all'ingiustizia. E appunto nel mio assolo c'è tristezza, c'è del pianto, ma c'è anche una determinazione.
Quindi senza dubbio la musica è da Mingus sempre vissuta in maniera terribilmente profonda, come una sorta di immersione totale e anche di strumento di indagine di sé e di tutte appunto le proprie personalità, da bipolare, da personaggio un po' strano. E una sublime testimonianza di questa sorta di confessione in musica è l'album Mingus Plays Piano. E di che cosa si tratta? Di un disco tutto esclusivamente suonato in piano solo dal nostro Charles, e sprigiona un'intensità emotiva pazzesca, perché è proprio una sorta di diario dei propri umori che Mingus scrive in solitudine. La prima traccia si chiama Myself When I'm Real, e quindi è proprio un momento in cui il musicista si mette a nudo e si consegna al proprio pubblico in questa maniera. Nello stesso periodo lui appunto suonava, come abbiamo sentito, con delle sezioni ritmiche di tutto rispetto, mentre qui appunto registra questo album in piano solo, suonando un po' ispirandosi ad Art Tatum, ovviamente senza possederne il virtuosismo strumentale sul pianoforte, facendo un sacco di lavoro sul rubato e enfatizzando certi aspetti tipici di questo pianista. E anche storicamente diciamo che questo album, per il periodo in cui si colloca, è abbastanza importante, perché diventa quasi un atto di onestà nuda e cruda in un momento in cui prevalevano l'aggressività e la spettacolarizzazione della musica, soprattutto nei concerti, nelle performance, per cui pensiamo a Ornette, pensiamo a tutti questi concerti fortissimi suonati con tantissima roba. Qui Mingus si spoglia di qualsiasi artificio e dice: ecco, questo sono io. E il brano che vi facciamo sentire si chiama Orange Was the Color of Her Dress Then Silk Blue. Un amore per i titoli parecchio lunghi ha il nostro caro Mingus,
per i titoli con il suo nome e i titoli lunghi.
Ed è molto bello sentire in questo brano il momento in cui canticchia e quindi mette anche, diciamo, proprio una parte di sé vocale, che è quasi un atto di sincerità assoluta. Thank you.
E dopo questo momento intimista di Charles Mingus al pianoforte, ritorniamo ai grandi ensemble e alla musica roboante che faceva solitamente, soprattutto in questi primi anni 60. E diciamo intanto che solitamente i sidemen di Mingus non sono molto conosciuti proprio per la sua personalità da
centratore. Infatti neanche noi ve li stiamo nominando.
Non stiamo esatto dicendo chi altro suona nei dischi, se volete comunque potete andarlo a controllare, ci sono degli altri musicisti, garantiamo. Un'eccezione a questa regola è così da Eric Dolphy, di cui ne abbiamo parlato in una puntata ormai secoli fa, che suona stabilmente con Mingus dal 60 al 64, accompagnandolo anche in una serie di tour in Europa molto famosi e registrati di grande successo. E tra i dischi registrati in questa prima metà degli anni 60, per importanza spicca Black Saint and the Sinner Lady, da cui peschiamo il prossimo brano, ed è un disco particolare per moltissimi aspetti. Intanto è una suite praticamente composta per essere ascoltata tutta in fila, quindi già noi facciamo un po' un oltraggio, e paragonata alle grandi suite di Duke Ellington. E altro particolare, le note di copertina sono state scritte dallo psichiatra di Mingus. È stato lo stesso Charles a chiedere allo psichiatra di scrivergli le note di copertina per questo disco, e in cui lo psichiatra in sostanza dice che questo qua è una rappresentazione del bisogno di Mingus di comunicare, di chiedere aiuto anche al mondo.
Quindi è un disco importante anche da un punto di vista clinico.
Esatto, è un documento clinico. E altro dettaglio, in realtà non è stato registrato di filato come si registravano i dischi jazz all'epoca, ma è stato ricucito con molta pazienza tra le varie session di registrazione dai tecnici, da Bob Thiele, soprattutto il produttore, perché Mingus era particolarmente intrattabile, sempre insoddisfatto, litigioso, per cui non era possibile fargli registrare un set continuo di filato. Ma ci sono altre caratteristiche.
Esatto. In un certo senso, tra l'altro, precorre poi tutto il lavoro certosino di post-produzione che caratterizzerà Miles degli anni 70.
Sì, esatto. In cui diventa uno strumento, però.
Esatto, ma questo diciamo è un po' un'opera che riassume e sviluppa tutti i punti cardine della scrittura di Mingus. Primo fra tutti, questa mette sul piatto proprio le continue e complesse trasformazioni della musica per come è scritta, nonostante resti fortissimo il senso di ballabilità di questa musica, perché è una suite che è stata proprio composta per accompagnare una sorta di balletto immaginario che secondo Mingus era condotto da questa Sinner Lady, la peccatrice, che era un po' l'origine di tutti i suoi mali interiori.
Una figura simbolica.
Esatto, e nonostante questa musica molto asimmetrica che accelera e decelera di continuo, rimane comunque una musica da ballo, appunto nelle intenzioni di Mingus, che quando parla di The Black Saint and the Sinner Lady evita volutamente la parola jazz per definire questo album, ma parla di ethnic folk dance music, quindi anche lui cerca di ricollocare, diciamo, la sua produzione all'interno di una cornice che è sicuramente ampia da un punto di vista anche extra musicale. E questo balletto vorrebbe essere anche una potente metafora della condizione degli afroamericani in America, e quindi un'ideale colonna sonora di questa vicenda altamente conflittuale e sofferta. Noi ci sentiamo un pezzo che si chiama Duet Solo Dancers, la più carnale e vivamente orchestrale di tutta la suite.
Thank you.
Proprio per la sua intrattabilità che andava sempre peggiorando, nella seconda metà degli anni 60 Charles Mingus riesce sempre meno a lavorare, sia in studio che dal vivo, perché i gestori dei locali lo evitano e così fanno anche i produttori discografici, che spesso vengono accusati da lui di essere dei ladri, dei truffatori. Ci sono grosse liti tra lui e i suoi produttori, anche con Bob Thiele, che aveva pazientemente cucito insieme tutti i pezzi di Black Saint and the Sinner Lady. E addirittura non lavorando finisce praticamente sul lastrico, e nel 66 viene sfrattato dalla sua casa di New York, dove aveva cercato di sistemare una scuola di musica, una specie di scuola di musica palestra. Non riesce ovviamente in questa operazione imprenditoriale, viene sfrattato e ovviamente vive la cosa come una persecuzione personale nei suoi confronti. E addirittura la notte prima dello sfratto chiama un cineoperatore e fa riprendere la situazione, quindi lui in mezzo alle cianfrusaglie inscatolate di tutto quello che deve essere portato via, che si aggira un po' alienato e parla, monologa, inframmezzato con spezzoni delle sue performance dal vivo, e ne fa una sorta di documentario che si intitola Mingus, dura un'oretta, cercatelo su internet, si trova, ed è
veramente pazzesco.
Esatto, una testimonianza della pazzia di Mingus, che in realtà poi ha un periodo di eclissi nella seconda metà degli anni 60, sparisce e ricompare negli anni 70 abbastanza ripulito, direi, nel senso che calmato, più pacificato, anche per l'utilizzo di psicofarmaci che comincia a fare, e forse anche per la malattia che comincia a manifestarsi. Infatti si ammalerà di SLA. E negli anni 70 incide qualche disco, di cui il più celebre, o il suo preferito anche, da cui volevamo farvi sentire qualcosa ma non facciamo in tempo perché siamo già alla fine della puntata, è Let My Children Hear Music, prodotto da Teo Macero, o Macero?
Massiro.
Passiamo,
storico produttore di Miles Davis.
Esatto. Passiamo oltre in realtà e andiamo al 79, che è l'anno della sua morte prematura.
Esatto, andiamo al 79 con l'ultimo brano, che è un ascolto molto speciale, nel senso che viene dall'album Mingus di Joni Mitchell. Quindi non si parla di Mingus in quanto esecutore in questo caso, ma in quanto compositore e ispiratore dell'opera. Joni Mitchell, cantante folk prevalentemente, nelle liner notes di questo album descrive il suo incontro con Charles Mingus e dice: nel 79 appunto viene a New York e voleva farmi sentire questi pezzi che aveva scritto per me, e io ero super onorata di incidere per Mingus. In realtà ero anche molto in ansia perché volevo piacergli a tutti i costi, ma in realtà l'avevo già abbastanza conquistato, diciamo, in questo senso. Ero molto curiosa e ci siamo incontrati su un fiume, sul ciglio di questo fiume, e appena Charles arriva vicino a me mi spinge dentro il fiume e mi dice: affoga oppure nuota, ridendo. E in quel momento ho capito che avevo trovato anche un amico, perché poi mi tira su. Quindi questa gag con cui si presenta a me ancora una volta è, diciamo, testimonianza della personalità un po' eccentrica di Mingus. E insieme appunto iniziano a lavorare per questo disco, che lei inciderà con Pastorius, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Peter Erskine.
Sì, un personnel straordinario,
assolutamente di lustro. E incidono tutto sotto appunto la tutela di Mingus, che ascolta e dice: questo mi piace, così,
che ormai
no,
era ridotto in carrozzella, non riusciva, diciamo, più a suonare, a muoversi.
Tranne una traccia che viene ultimata 2 giorni dopo la morte di Mingus, che si chiama God Must Be a Boogeyman, e che è esattamente quella che noi abbiamo scelto di farvi sentire. E sempre Joni Mitchell dice, in queste liner notes racconta, dice: quando muore Charles Mingus in Messico, muore a 56 anni, viene cremato e le sue ceneri vengono rilasciate nel Gange dalla moglie Shu. E c'è questo, all'interno dell'album è inserito questo dialogo che viene registrato, in cui Mingus, si chiama Funeral come traccia, in cui Mingus parla del proprio funerale e dice: ma io vorrei una cerimonia come quella di Duke, però in una chiesa un po' meno sontuosa. E quindi è anche proprio una sorta di omaggio al personaggio in tutta la sua umanità, quindi sia musicalmente che personalmente.
Noi con questo pezzo da Mingus di Joni Mitchell ci salutiamo e chiudiamo così questa stagione di Jazz Steps. Speriamo che vi siate divertiti, insomma, che ci abbiate ascoltato con piacere. Noi siamo contenti, ormai è il secondo anno che chiudiamo effettivamente qui a Radio Statale. Non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo, però è probabile che non ci saremo più noi due ai microfoni, quindi
un po' di ricambio generazionale.
Esatto, è un commiato anche personale nostro
e siamo tristissimi
dagli ascoltatori. I nostri podcast però rimarranno finché l'internet sarà al suo posto, li troverete dove li avete trovati finora, altrimenti scriveteci e ve li mandiamo. Possiamo anche fare così, sicuramente questa puntata uscirà in podcast a breve
e ascoltate sempre Radio Statale.
Ascoltate comunque sempre Radio Statale e ascoltate Chas Mingus che può affrontare in una puntata così breve. Per
come tutti gli artisti che amiamo, che hanno prodotto musica bellissima e infinita, e speriamo almeno di avervi instillato un po' di curiosità per andare ad approfondire.
Ci salutiamo con God Must Be a Boogeyman, Joni Mitchell con Jacob Astorius, Herbie Hancock e vari altri, da Mingus 1979.
Buonanotte.
Buonanotte.
Self betrayed in the plan, oh, the divine plan. God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman.
One so sweet, so overly loving and gentle. He lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind rage to kill. Why do you let him talk him down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting plan. God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman. Which would it be, Mingus 1 or 2 or 3?
Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself. In the plan, oh, the cockeyed plan, God must be a boogeyman. He is three.